18, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Giornata che potrebbe essere importante sul fronte della guerra israelo-palestinese all'Iran. Prima l'agenzia Reuters ha scritto di una ipotesi di accordo che si potrebbe raggiungere domenica prossima a Islamabad tra le parti, tra Stati Uniti e Iran, molto ruota attorno all'uranio impoverito nelle mani, arricchito, scusate, quello impoverito è per le armi, è un altro discorso, quello arricchito serve per fare la bomba atomica, nelle mani iraniane, addirittura con Trump che potrebbe proporre di comprarlo, in sostanza. Nel frattempo Teheran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è aperto, cioè lascia passare le navi mercantili, le petroliere, le gasiere, soprattutto naturalmente, che sono quelle che interessano di più, anche perché Trump è intervenuto dicendo obbligheremo Israele a non riprendere i bombardamenti in Libano. Ma c'è anche di nuovo lo scontro politico tra Stati Uniti e paesi europei, in particolare tra Trump e la NATO, che continua. Oggi a Parigi c'è stato un vertice molto importante dei cosiddetti volenterosi, che si è allargato anche a paesi lontani dall'Europa. Alla fine del vertice hanno parlato Macron, Meloni, Merz, a ribadire che sono pronti ad andare a fare attività di monitoraggio e di controllo a Hormuz una volta che la guerra sarà terminata, ma non hanno fatto in tempo loro a terminare la conferenza stampa che Trump twittava per dire che la NATO è inutile, che la NATO ha tradito, che la NATO non avrà alcun ruolo a Hormuz. Beh, pensate che a Parigi c'erano anche l'Ucraina, e questo non è una cosa, diciamo, nuova, ma c'era l'India, c'erano i rappresentanti diplomatici cinesi. Questo chiaramente non è uno scenario, questa iniziativa politica francese, soprattutto di Macron, che fa molto piacere a Donald Trump negli Stati Uniti. Saluto da Parigi Veronica Gennari. Buonasera Veronica.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Senti, che clima c'era a Parigi oggi attorno a questo vertice?
Ma sicuramente c'era molta curiosità, anche tanta aspettativa, devo dire, soprattutto, ecco, dato che abbiamo visto tante edizioni della coalizione dei volenterosi, questa riunione era stata presentata come una coalizione dei volenterosi 2.0, ecco, possiamo dirlo così. E quindi la domanda che ho sentito tanto, soprattutto a livello dell'opinione pubblica francese, era un po' di capire se questa riunione potesse portare a un risultato più concreto di quanto non l'abbia fatto la coalizione dei volenterosi, o se invece insomma fosse destinata a essere una riunione, possiamo dire così, puramente simbolica. Devo dire una atmosfera molto diversa quella che si respirava invece dopo la riunione. Diciamo che tutti noi giornalisti che eravamo presenti all'Eliseo siamo stati colpiti dalla fierezza che si sprigionava dallo sguardo e dalla postura di Macron, che è riuscito effettivamente in una grande operazione, cioè quella di riunire insieme paesi da praticamente tutto il mondo.
Eh sì, come dicevo, c'era la Cina, c'era in videocollegamento naturalmente, c'era l'India, l'elenco qua che riporta l'ANSA è lunghissimo: Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Danimarca, eccetera, 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 eccetera. I più importanti sono probabilmente i paesi che abbiamo citato, perché la Cina soprattutto è il grande competitor, se non peggio rivale, degli Stati Uniti di Trump in questo momento.
Assolutamente sì, la lista è veramente lunga, effettivamente come dici anche tu Luigi, sono 50 paesi, più tra l'altro anche due organizzazioni internazionali come la stessa Unione Europea e è stata una sorpresa positiva, almeno così è stata percepita da Emmanuel Macron, la partecipazione soprattutto cinese perché era una di quelle un po' più in bilico, non si sa. Fino all'ultimo non si è saputo, non è stata confermata effettivamente la presenza cinese, come hai detto giustamente tu, effettivamente a distanza, ecco, collegati da remoto. È sicuramente un segno, un simbolo molto forte il fatto che la Cina si sia unita in questa coalizione alla Francia, come un segno altrettanto forte la mancanza, l'assenza degli Stati Uniti, un'assenza che non è praticamente mai stata menzionata anche in conferenza stampa che si è tenuta dopo la riunione, tranne che dal cancelliere tedesco. Merz, tutti gli altri capi di Stato non l'hanno menzionato, non hanno menzionato gli Stati Uniti, però devo dire che si sentiva, si tagliava proprio l'aria, la tensione e l'assenza degli Stati Uniti. Ci siamo chiesti se non fossimo davanti alla prima organizzazione internazionale che non conta effettivamente gli Stati Uniti d'America.
Eh sì, cioè sono loro in questo momento che sono in difficoltà a non essere in un contesto del genere.
Sì, si è percepito effettivamente dai tweet che stava postando quasi in contemporanea alla riunione il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Bisogna dire anche che noi, almeno giornalisti che siamo a Parigi, non siamo particolarmente stupiti, nel senso che sembra essere un po' la fine di un percorso che il presidente Macron sta portando avanti da anni. Macron si oppone ormai sempre più esplicitamente in contrasto, in antitesi a Donald Trump. L'ha detto anche nella giornata di ieri, nel briefing che è stato fatto, proprio prima della riunione di oggi. L'Eliseo ha parlato di una terza via. Una terza via che la Francia e l'Europa vogliono portare avanti, quindi una terza via. Ora mi sembra di parlare un po' come se fossi tornata alla guerra fredda, però diciamo un'alternativa effettivamente a quello che è il blocco occidentale statunitense e il blocco invece più orientale, che può essere appunto composto da Cina, India, in questo caso magari anche da Iran, ecco. Quindi Macron proprio si vuole porre come un'alternativa, in questo caso ci è in qualche modo riuscito. Poi altra cosa ovviamente che non dobbiamo dimenticare, Macron è anche riuscito probabilmente in questo intento perché è l'unica potenza europea ad avere un'arma nucleare. È una cosa che sicuramente gli dà un'importanza, ecco, da non sottovalutare.
Senti, poi ci sono state le dichiarazioni in conferenza stampa Meloni molto prolissa, ha parlato più degli altri, vabbè, d'altronde adesso poi lo vediamo anche con altri ospiti, lei ha bisogno in questo momento di farsi un po' un bagno di immagine, diciamo così, dopo le batoste prese da Trump, però se andiamo nel concreto siamo in realtà, Veronica, un po' alle dichiarazioni dell'ultimo periodo, non è che hanno messo lì una carta nuova su Hormuz.
No, assolutamente. Dire che questa riunione è stata una rivoluzione, ecco, non andrei assolutamente a dire questo, a dichiarare questo. Sicuramente sono delle dichiarazioni forti visto il periodo, ecco, quindi il fatto che tutti i capi di Stato, sia quelli presenti che quelli non presenti, comunque siano d'accordo in questa missione, operazione multinazionale difensiva che mira a mettere un po' in salvo lo stretto di Hormuz e a garantire il passaggio delle navi, soprattutto ovviamente mercantili, in sicurezza e in libertà, perché è un altro punto che si è sottolineato molto all'interno della riunione, il passaggio libero che sostanzialmente, ecco, detto in modo diverso, in altri termini, vuol dire senza pagare dogane, pedaggi o tasse che si erano state, ecco così, ventilate a un certo punto qualche settimana fa. Devo dire che il punto in più forse che ha dato Meloni è che ha detto che l'Italia è disponibile a schierare nello stretto di Hormuz delle unità navali, previa autorizzazione del Parlamento, lo sottolineo, unità navali difensive, che quindi avrebbero, come nel caso della Francia, il solo scopo di garantire la sicurezza delle navi mercantili. Questo è forse l'aspetto un po' più concreto della dichiarazione di Meloni di oggi.
Senti, ma poi ci sono state reazioni a queste parole di Trump che invece ha detto non contano niente?
Non direttamente all'Eliseo. All'Eliseo devo dire che ho avuto l'impressione anche da parte dei quattro capi di Stato presenti, sì, il tentativo fosse quello di concentrarsi più sull'aspetto positivo, quindi sul fatto che effettivamente Macron fosse riuscito a unire così tanti paesi, 50 paesi anche così diversi, come dicevamo prima, Cina, India, Ucraina, in questo scopo, ecco, quindi in questo unico scopo. Non si è parlato, come dicevo, di Trump, non l'ha menzionato Meloni, non l'ha menzionato Macron, non l'ha menzionato Starmer, l'unico che l'ha menzionato, ringraziandolo, è stato Merz. Quindi, mi è proprio sembrata una presa di posizione, quella di staccarsi un pochino dalla dipendenza, occidentale degli Stati Uniti.
Veronica Gennari, grazie e buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata.
Vediamo nel dettaglio il comportamento di Giorgia Meloni in rosso oggi, un tailleur rosso che era molto elegante, bisogna dire. Anna Brivice, buonasera.
Buonasera, sì, di rosso vestita.
Era un'occasione importante per lei perché l'abbiamo raccontato in tutti i modi, anche da queste frequenze, dopo le sberle prese da Trump, metaforiche, ma che hanno fatto sicuramente molto male, lei adesso è alla ricerca di un nuovo centro di gravità. Certo, non è semplice, con il suo curriculum.
No, certo, deve conquistarsi, diciamo, questa fiducia in Europa da parte dei volenterosi, il cui tavolo lei un po' c'è stato, un po' no, come vi ricorderete, insomma, nei mesi scorsi, insomma, e quindi oggi è andata alla riunione e poi ha fatto delle dichiarazioni insieme agli altri leader e insomma lei ha detto che l'Italia potrebbe partecipare diciamo con delle sue navi per lo Stretto di Hormuz e naturalmente tutto questo con il via libera da parte del Parlamento usando anche un linguaggio un po' diverso. Stiamo facendo tutto questo non per un interesse di parte, ma è mosso da un interesse generale, parlando insieme agli altri leader europei, insomma, cercando un po' una postura più europeista, diciamo, rispetto a quella che ha avuto fino a poco tempo fa, dove recitava il ruolo di chi si presentava come mediatore tra Stati Uniti e Italia, no? Per cercare di far trovare, diciamo, un accordo sui vari fronti, dalla Groenlandia ai dazi, senza poi portare grandi risultati, anzi quasi del tutto ininfluente. Però pare che sia una nuova fase questa. E quindi l'annuncio di oggi con appunto il voto che chiederà naturalmente il voto del Parlamento e naturalmente deve essere così, da parte delle opposizioni chiedono che tutta questa operazione avvenga con diciamo un via libera da parte dell'ONU e
Quindi le
quindi
opposizioni
insomma questa è
frenano
un po' la
rispetto
novità.
all'invio di questi elementi, queste navi della Marina Militare Hormuz?
Per ora si sono espressi a VS. Dalle altre non c'è stata ancora nessuna dichiarazione, ma AWS appunto ha chiesto questo, va bene, ma ci deve essere anche un via libera, un
Certo.
accordo, un voto da parte delle Nazioni Unite. E naturalmente Meloni ha aggiunto che tutto questo deve essere fatto quando ci sarà un cessate il fuoco, quando ci sarà un accordo più consistente rispetto a quello che si sta definendo in queste ore, però in qualche modo lei annuncia che sarà insieme agli altri paesi.
Il tema del voto parlamentare è interessante, Anna, naturalmente, perché è il classico momento in cui si mettono in mostra le contraddizioni. Sono più forti nella maggioranza o nelle opposizioni in questo momento su un tema del genere?
Ma in questo momento c'è, come dire, un po' un momento di attesa sia da una parte che dall'altra, perché nelle opposizioni abbiamo visto un atteggiamento anche un po' diverso rispetto a quando c'è stato quello scontro forte tra Meloni e Trump dopo le dichiarazioni sul Papa, no? Da parte di Schlein c'è stata una solidarietà netta, con come dire, un atteggiamento da parte della segretaria del PD. Di, come dire, cercato istituzionale, cioè di chi si candida ad avere una leadership che può andare al governo, ecco per dire, da parte di Elly Schlein. Conte ha detto che andava bene, ma che comunque Meloni aveva ancora un tratto molto forte di ambiguità rispetto a questo. Siamo in una fase in cui stanno succedendo ancora tante cose, per cui è difficile dire che cosa potrebbe accadere. È chiaro che in Parlamento, se ci sarà e quando ci sarà questa cosa, verranno proprio emergeranno, ecco, tutte queste posizioni, e sarà interessante vedere la postura dei Meloni in Parlamento su questo, perché finora abbiamo avuto una Giorgia Meloni che andava un po' allo scontro, provocava, attaccava l'opposizione. Adesso anche lei deve cercare un altro tipo di linguaggio anche su questi temi. Per quanto riguarda la maggioranza, si distingue sempre di più anche su altri temi la posizione di Forza Italia in questo, sia dal punto di vista proprio europeo. Tajani non ha mai nascosto di avere una posizione diversa rispetto a quella di Salvini, ma anche sul piano interno. Sul piano interno, ad esempio, oggi si è approvato al Senato il decreto sicurezza. Decreto sicurezza che Salvini domani porterà alla manifestazione di Milano come una specie di trofeo, e domani in piazza con un sit-in contro di lui, in qualche modo, troverà anche una parte di Forza Italia con Stefania Craxi, che tra l'altro è la capogruppo al Senato, che quindi oggi ha dovuto votare il DL sicurezza. Quindi ecco, un po' sta succedendo tutto questo, ecco, diciamo, nella
Di
maggioranza.
questo fatto poi ne parliamo nella seconda parte, venendo alla manifestazione di domani e dopo le 18:30. Grazie Anna Bredici, intanto buon lavoro.
Grazie
Grazie.
Intanto oggi al Senato hanno anche votato in via definitiva al Senato, poi deve andare alla Camera, il disegno di legge sicurezza, l'ennesimo disegno di legge sicurezza. Questo è quello che contiene cose tipo il fermo preventivo per le manifestazioni, che naturalmente, immaginando lo scenario prossimo venturo, è quello che è una delle cose che preoccupa di più, ma poi ne abbiamo parlato anche ieri sera qui all'Orizzonte delle 20, insomma, la strada di vita sul carcere. Su questo sempre Anna Bredici oggi ha intervistato il capogruppo, si parlava di AVS, proprio di AVS alla Camera, Peppe De
Non è
Cristofaro.
cambiato sicuramente l'atteggiamento mentale, che è sempre lo stesso, quello di andare avanti a colpi di maggioranza, di non avere nessun tipo di dialogo con le opposizioni, ma questo lo immaginavamo, lo sapevamo, abbiamo fatto un'opposizione, devo dire, molto forte in commissione, però naturalmente poi gli strumenti regolamentari sono quelli che sono, quindi è chiaro che a un certo punto poi siete in aula e si vota, come è successo, ed è chiaro che questo decreto non risolve, secondo me, da una parte nessuno dei problemi, quelli proprio più legati, diciamo così, alla la sicurezza in quanto tale dei cittadini, è un'impronta puramente repressiva, puramente securitaria, che è già fallita in questi anni, perché questa impronta securitaria è cominciata col decreto Caivano, poi seguita con i due decreti di sicurezza che sono stati fatti l'anno scorso, e la conseguenza di tutta questa cosa è che le carceri minorili in particolare si sono riempite di ragazze e di ragazzi, ma non è diminuito, diciamo così, il tasso di violenza tra le generazioni più giovani. E invece dall'altra parte, su tutto quel terreno che riguarda i diritti civili, la libertà di manifestare, la libertà di esercitare una forma di dissenso, diciamo così, sicuramente siamo dinanzi a una stretta vera e propria. Qui è stata peggiorata, è stata inasprita la vecchia legge reale. La legge reale è una legge degli anni 70 che introduceva per esempio il fermo preventivo e che fu fatta in un clima del paese che era un clima molto particolare. Fu fatto anche un referendum che, pensate, si tenne poche settimane dopo la morte di Aldo Moro, quindi immaginate, diciamo così, quale doveva essere il clima nel paese in quel momento, e per l'appunto c'era la legge reale. Inasprirla oggi con un clima francamente nemmeno lontanamente paragonabile a quello, a me pare un'operazione che non è semplicemente un'operazione propagandistica, ma è proprio una torsione vera e propria dei diritti, delle libertà democratiche. Io ho detto nel mio intervento in aula pochi minuti fa che uno degli impegni che il centrosinistra, la coalizione progressista, deve prendere quando si candida alle elezioni sarà quello di abrogare queste norme, perché sono norme liberticide e quindi vanno abrogate.
Quindi questo in maniera unitaria sarà uno dei temi su cui la coalizione, insomma, potrebbe già trovare un'intesa per il programma?
Ma vista l'opposizione che abbiamo fatto unitariamente qui in Parlamento, io penso di sì. Naturalmente il programma è tutto da scrivere e quindi ovviamente non possiamo ora anticipare una discussione che ancora non c'è, ma certamente per quello che riguarda noi, per quello che riguarda AVS, questo problema lo porremo in maniera molto seria. Ma io sono persuaso, avendo visto per l'appunto un'opposizione in commissione prima e in aula poi molto unita nel dire queste cose che sto dicendo io, penso di poter dire che è un obiettivo praticabile.
Era Pepe De Cristofaro, capogruppo di AVS al Senato, adesso invece con noi il collega del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini. Buonasera Giacomo.
Buonasera, grazie per l'invito.
Perché è passato al Senato il decreto, questo è il decreto o il disegno legge? Mi sono perso via perché ce ne sono.
Decreto.
Questo è il decreto, giusto, con una di sola.
Sì.
Poi deve andare alla Camera dei Deputati, anche lì passerà senza problemi o qualche cosa vedremo, visto che c'è Forza Italia che sta cercando un po' di differenziarsi dal resto della maggioranza?
Ma guarda, diciamo il dibattito è stato abbastanza, diciamo, ci sono stati diversi scontri all'interno della maggioranza sul fatto che soprattutto l'approvazione è stata complicata, nel senso che questo è un decreto che servivano due mesi per essere convertito, e siamo arrivati alla scadenza, cioè deve essere convertito entro sabato prossimo, e quindi i tempi del dibattito sono stati molto contingentati. Si è andati in aula senza relatore, senza approvare quindi emendamenti in commissione, e ieri ci sono stati diversi problemi, diciamo politici. Uno era per esempio un emendamento della Lega che rendeva gli sfratti più rapidi anche per le seconde, terze e quarte case, un emendamento che non era voluto né da Palazzo Chigi né dal Quirinale, e quindi diciamo poi c'è stato uno scontro molto duro all'interno della maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia e Lega e Forza Italia, e alla fine si è deciso di non farne niente. A diversi altri emendamenti, diciamo, sono stati accantonati, e il decreto è stato anche in parte corretto perché, come sapete, era stata inserita una norma che introduceva una stretta sui coltelli per quanto riguarda i minori e anche una stretta sulle coltelli generalizzati, ma che in particolare rischiava di mettere dei limiti anche ai coltellini svizzeri, per intenderci, o a coloro che invece per lavoro usano dei coltelli e quindi devono portarli dietro. E quindi diciamo questa parte è stata corretta, soprattutto sulle richieste di alcune associazioni di categoria rispetto alla maggioranza. Insomma, è stato un grosso pasticcio. Alla fine, come dicevo, il decreto è stato approvato in maniera abbastanza ancora, diciamo, più inusuale rispetto rispetto al solito, per cui appunto con tempi molto contingentati, è stato fatto tutto in un giorno in aula ieri pomeriggio e peraltro la prossima settimana questo decreto andrà alla Camera, verrà messo il voto di fiducia e sarà approvato in 24 ore senza nemmeno un dibattito né in commissione né in aula per convertirlo, per evitare che decada. Questo è un provvedimento importante, perché è un provvedimento, questo le opposizioni lo stanno dicendo, lo diceva prima anche il vostro ospite, è un provvedimento che va a limitare fortemente in alcune norme la libertà dei cittadini, cioè molto securitario, basti pensare anche all'ipotesi del fermo preventivo per i cortei, o a un'altra norma molto discussa come lo scudo penale per i casi di legittima difesa. Insomma, sono norme molto complicate che comunque vanno a impattare il nostro sistema, il nostro stato di diritto, e che richiederebbero sicuramente un dibattito parlamentare diverso da questo.
Senti, quanto domani la manifestazione di Milano, la Lega che si carica, insomma, anche se la batosta ungherese si fa sentire, quanto determina tensione e frizioni dentro la maggioranza?
Ma guarda, a me ha colpito molto questa cosa, la raccontiamo anche oggi sul nostro giornale. Mi ha colpito molto che, diciamo, su questa questione della manifestazione di domani ci sia stato una presa di distanza, un cortocircuito anche dentro Forza Italia, perché come sapete c'è stata questa contromanifestazione organizzata da un giovane dirigente forzista per spiegare l'importanza delle seconde generazioni, che inizialmente era stata sconfessata dalla coordinatrice comunale di Forza Italia, Cristina Rossello, che è una figura anche molto vicina alla famiglia Berlusconi inizialmente, però in queste ore sono scesi in campo due dirigenti di peso del partito, Marcello Dell'Utri e Stefania Craxi, e lo hanno fatto con due comunicati, diciamo, in appoggio a questa contromanifestazione, sicuramente da quello che risulta a noi non in contrasto con la famiglia Berlusconi, anzi probabilmente condivisa, e quindi, come dire, c'è un nuovo ruolo di Forza Italia non solo rispetto all'interno della maggioranza, ma anche rispetto a una nuova linea di Forza Italia che è ispirata dalle nuove mosse della famiglia Berlusconi, che dovremo iniziare a conviverci, perché se questo succede sulle singole iniziative, una manifestazione a Milano, che tutto sommato è un evento di una portata che a livello nazionale sembra avere poco significato, invece assume molto significato politico.
Giacomo, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ripartiamo esattamente da qui, dalle manifestazioni di domani, ma prima un ritorno sul decreto legge sulla sicurezza, proprio in relazione alla libertà di manifestazione. Rieccoci in diretta alle 18.35, Radio Popolare Popolare Network L'Orizzonte. E rimaniamo per un attimo sul decreto legge sicurezza. Lo dico sempre rallentando perché, come vi dicevo, oggi mi confondo tra decreto e disegno di legge. Comunque, quella cosa che hanno approvato al Senato, che prevede tra l'altro il fermo preventivo famoso. Buonasera all'avvocato Eugenio Losco.
Buonasera a tutte e tutti.
Perché non è cosa di domani, domani ci sono la manifestazione dei remigrazionisti, che poi vabbè, adesso poi capiamo anche come vanno in piazza quei trattori, non si è capito, e poi ci sono le contromanifestazioni. Non è cosa di settimana prossima col 25 aprile tutto questo, perché manca l'approvazione definitiva alla Camera, però è cosa che comunque lascia il segno l'approvazione al Senato.
No, in realtà stai sbagliando, perché davvero? È una cosa che può già trovare applicazione e ha già trovato applicazione.
Anche se non ha ancora l'applicazione, l'approvazione definitiva?
Essendo un decreto legge, è di immediata efficacia, quindi da quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e mi sembra fosse il 25 febbraio, è un provvedimento che ha efficacia di legge.
Ma vedi, avvocato, quando dicevo che mi confondevo tra decreto e disegno di legge, intendevo questo.
Esatto, perché essendo un decreto legge ha subito un'immediata efficacia, semplicemente essendo un provvedimento legislativo emanato dal governo e non dal Parlamento, deve essere confermato entro 60 giorni, infatti il provvedimento alla Camera deve essere approvato entro il 25 aprile, per essere poi diventare a tutti gli effetti una legge, ma è già in vigore in questo momento. È già stato contestato, ad esempio, il fermo preventivo in occasione di quella manifestazione che si è verificata il giorno successivo a quella dei No Kings a Roma, quando alcuni anarchici si erano ritrovati in qualche modo per ricordare quei due ragazzi anarchici che sono morti nel parco, adesso non mi ricordo. È stato impedito di manifestare, sono stati portati in questura applicando il nuovo fermo preventivo.
Quindi potremmo vederlo teoricamente anche domani in azione, a Milano?
Assolutamente sì. Peraltro il decreto è già cioè gli effetti del decreto si sono già visti, sono stati contestati ad esempio a molti manifestanti la nuova ipotesi di manifestazione non preavvisata, che è stata trasformata in un illecito con una sanzione pecuniaria elevatissima. Sono già provvedimenti che purtroppo hanno già avuto la loro efficacia preventiva e dissuasiva per le persone che vogliono partecipare alle manifestazioni.
Questo immagino soprattutto in una giornata come quella di domani, dove ci sono diversi cortei che si contrappongono politicamente, è ovvio, al corteo della Lega.
Mi auguro che questo non succeda, ma non posso escludere che domani alcuni soggetti che sono già attenzionati possano essere destinatari di questo nuovo fermo preventivo. Poi magari adesso, non so se l'avete già spiegato prima, se ricordiamo di cosa stiamo parlando.
Sì.
Ecco, brevemente, è la possibilità da parte degli operatori della polizia di fermare e di inibire la partecipazione a partecipare a riunioni in luogo pubblico, quindi a manifestazioni, a soggetti che in qualche modo sono considerati pericolosi e possono creare un turbamento allo svolgimento della manifestazione. Il problema è che si tratta di provvedimenti lasciati alla più ampia discrezionalità da parte delle forze dell'ordine e peraltro poi non è neanche precisato perché queste persone vengono condotte in questura. Si parla nella norma di per eseguire degli accertamenti che non sono meglio identificati e specificati nel nuovo testo normativo.
Questo vuol dire che teoricamente, naturalmente parliamo in linea teorica, responsabili di piazza, le forze di polizia potrebbero individuare alcune persone e dire quelle è meglio che le controlliamo, le portano via e le rilasciano quando la manifestazione è finita.
Sì, e ovviamente non sono persone a caso, sono le persone che sono in qualche modo già attenzionate, che vengono selezionate su dei criteri che sono in mano totalmente alle forze di polizia. Un giorno decidono che sono gli anarchici, un giorno decidono che sono un determinato centro sociale, eccetera, eccetera.
Grazie avvocato Losco per questa precisazione, tanto più utile quanto io mi sbagliavo sulla differenza tra decreto e disegno di legge, perché oggi proprio non mi entra in testa.
Non è mai semplice.
Grazie avvocato, una buona serata, buon lavoro.
Grazie.
Alle 18.41 entra in studio Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Ciao Luigi, buonasera.
Perché hai sentito forse, non lo so, in redazione, se hai sentito la prima parte di questa puntata dell'Orizzonte, tutti a Roma parlano di un fatto, che è la manifestazione di domani a Milano, ma non quella della Lega, non quella di chi si oppone alla Lega, ma quella di Forza Italia che va in piazza di nuovo con parole d'ordine che per Salvini sono dita negli occhi, nel senso che vanno in piazza per l'integrazione dei giovani di seconda generazione.
Sì, è una manifestazione che si svolgerà appunto domani mattina, che si intitola Con Coraggio, è organizzata dal responsabile immigrazione di Forza Italia a Milano, che si chiama Amir Atrus, e che nei giorni scorsi in un certo senso era stata disconosciuta dalla segreteria milanese del partito di Forza Italia, che però oggi ha avuto la benedizione dei vertici nazionali, in particolare quelli rinnovati recentemente dopo l'incontro con la famiglia, gli eredi di Silvio Berlusconi. Quindi c'è stato questo comunicato della nuova capogruppo al Senato, Stefania Craxi, che ha detto che Forza Italia ad ogni livello deve sostenere questa iniziativa sulle seconde generazioni, perché Milano ha sempre aperto le sue porte, che arrivava con l'intento di impegnarsi, e quindi Milano è una città di solida tradizione riformista, aperta e accogliente.
Beh, lei si chiama Stefania Craxi, suo papà era il segretario del Partito Socialista Italiano, certo fa un pochettino più impressione leggere nomi tipo Marcello Dell'Utri, che sostiene questa manifestazione.
Anche Marcello Dell'Utri ha parlato e ha detto che Silvio Berlusconi apprezzerebbe questo evento
da lassù,
seconde generazioni.
È favorevole. Poi la ex sindaca Letizia Moratti. Abbiamo un ospite.
È lo stesso Amir Atrus, che era già stato ospite nostro alcuni giorni fa, perché ci interessava appunto dare voce a questa iniziativa. È tornato al telefono con noi. Buonasera Amir.
Buonasera, buonasera a tutti.
Amir, è consapevole del casino che ha combinato?
Sì, mi sa di sì, a questo punto è evidente, diciamo. Però sono contento perché, intanto ringrazio anche Radio Popolare, che è stata la prima a dare, diciamo, voce a questa iniziativa, che è stata anche molto notata, e per questo vi ringrazio intanto. Poi volevo dire che sono felice di questa presa di posizione che ha avuto a livello nazionale dai dirigenti del partito, e che si voglia dare una voce a una Italia che effettivamente non ha voce, l'Italia che vuole essere raccontata.
Qual è l'Italia che non ha voce, Amir?
Allora, l'Italia che oggi vuole essere raccontata è quella degli avvocati di seconda generazione, i medici, i professionisti, i liberi professionisti, che magari non hanno un nome tendenzialmente italiano, magari ha di nome Muhammad, Amir, Julio e così via, ma si sentono italiani.
Senta, lei già mi sta facendo una distinzione, però è un po' di classe, diciamo, perché non mi ha parlato dei giovani che vivono nelle periferie, i poveri, mi ha parlato degli
avvocati,
i rider.
No, anche se arriviamo anche a loro, è una descrizione di una società di ogni livello, a partire dai professionisti affermati, al pizzaiolo, al parrucchiere, che compongono la nostra città, che è evidente agli occhi di tutti che Milano è una città multietnica, e purtroppo qualcuno dà la voce e dà il megafono sempre a una componente, le mele marce.
Beh, le mele marce chi sarebbero?
Le mele marce sono quelli che commettono reati, sono quelli che non rispettano le regole, sono quelli che non si integrano e non sono in un paese che li ha accolti, magari non sono riconoscenti.
Senta, Salvini invece vi vorrebbe mandare a casa tutti, domani fanno la manifestazione per la remigrazione, c'è dentro anche lei così a occhio, e ci sono dentro tutti, anche gli avvocati, i medici, i professionisti che ha citato lei, i parrucchieri.
Salvini fa strumentalizzazione pura. Salvini adesso sta rincorrendo determinate posizioni di estrema destra europea, che sembra questi fenomeni stiano avendo la sfiducia del consenso popolare. Salvini adesso si vuole riposizionare. Io l'ho invitato, Salvini, alla nostra manifestazione. Venga ad ascoltare una parte di paese che molto spesso non c'ha, ma membri dell'istituzione devono guardare questa fetta. Non è tollerabile più che giovani come me si devono sempre difendere o additati come magari, che ne so, il marocchino di turno che spaccia e sembra che io sia lo spacciatore di turno.
Vi ha risposto? Vi ha risposto Salvini?
Salvini, e li rinnovo l'invito dalla vostra trasmissione, e gli dico a Matteo Salvini: vieni domani, è un momento di ascolto e di confronto, non è contro qualcuno, ma è per qualcosa.
Ma questa
venga ad ascoltarci.
È una linea, appunto, abbiamo letto le parole di Stefania Craxi, di Letizia Moratti, condivisa dai massimi vertici di Forza Italia, quindi sta cambiando qualcosa lì dentro?
Sarebbe mio per non vedere quella che è la società. La politica è risoluzione dei problemi della società. Se noi abbiamo delle istanze del territorio che vengono, che fa la politica? Deve ascoltare quello che viene dal territorio, non può far finta di niente, di una parte del paese che rappresenta il 10% della popolazione, e girarsi dall'altra parte e star lì a inseguire lo spauracchio dell'uomo nero.
Cioè, però questo non per continuare a insistere, ma un po' sì anche, è la cultura politica del centrodestra di cui Forza Italia fa parte, perché ora prendersela con Salvini è facile, ma Meloni non è da meno, Fratelli d'Italia non è da meno anche in Lombardia, insomma, dove sono maggioranza. Quindi la vostra di Forza Italia è una rottura netta con quella cultura politica lì.
Allora, il centrodestra è una coalizione di governo, ci sono tante anime.
Ma voi siete minoranza, siete l'8% più o meno.
Non siamo una minoranza, perché Forza Italia ha una schiera di parlamentari, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni è andata ad alto livello a parlare del piano Mattei e dello sviluppo dell'Africa, Forza Italia in Parlamento ha portato lo Ius Scholae affinché premi il merito per le seconde generazioni. Quindi ci sono delle realtà, delle sensibilità politiche diverse. Questa è la parte maggiore del paese. Rincorrere determinate politiche del Medioevo, dove si racconta sempre, si lavora sulla paura, non è più una politica che possa essere accettata. Forza Italia ha una sua identità e vuole mettere in evidenza l'identità di Forza Italia, che è un'identità liberale, moderata, che non è quella roba lì.
È un'altra cosa, ma lei di questa linea politica, diciamo, ha parlato con i vertici, cioè con la famiglia Berlusconi, con Stefania Craxi, con Letizia Moratti, con chi ne ha discusso?
Allora, è evidente che comunque oggi abbiamo visto il sostegno dei massimi vertici del partito, che appoggiano questa iniziativa, la vedono con interesse e favoriscono questo tipo di politica.
Ma ne avete parlato?
Assolutamente sì, Forza Italia è da sempre.
Con chi ha parlato lei? Questo ci interessa.
Io ho sentito Stefania Craxi, ho sentito gli assessori regionali Comazzi, ho sentito tutti.
Anche Marina Berlusconi?
Adesso non tiriamo in ballo Marina Berlusconi, è stata chiara su questo tema, ha detto la sua posizione. Marina Berlusconi è aperta, sta dando un volto al partito differente. Parliamo adesso di diritti civili, parliamo di fine vita, parliamo di seconde generazioni. È un partito serio, responsabile, che vuole dare delle risposte agli italiani.
Però ne ha parlato con la capogruppo al Senato Stefania Craxi, avete concordato insomma questa linea?
Allora, la mia iniziativa nasce in modo spontaneo, poi ovviamente non appena hanno capito cosa stesse facendo, c'è stata anche l'adesione di tutta la classe dirigente del partito.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Amiratros, responsabile immigrazione, Forza Italia Milano.
Grazie. E da Forza Italia passiamo a pensare che giro che facciamo. alla Camera del Lavoro di Milano con il suo segretario Luca Stanzione. Buonasera Stanzione.
Buonasera, ciao a tutti.
La Lega sta riuscendo nel miracolo di unire dai centri sociali a Forza Italia.
Dall'Ambretta a Forza Italia, dall'Ambretta a Marcello Dell'Utri.
Non esageriamo.
Ci ho provato.
Ma forse Milano ha gli anticorpi per rifiutare di passare alla storia come la città attraversata da un corteo che chiede la deportazione di migliaia di persone per due ragioni. La prima è perché, come dire, una città ancora che ha un'idea precisa dell'umanità. Dall'altra parte la percezione dell'immigrazione è molto cambiata dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, e il loro messaggio è un messaggio che non riesce a mettere radici e quindi deve continuamente alzare i toni. Tra l'altro alza i toni però dentro un momento in cui c'hai la crisi dell'inflazione e la ripresa di un'ondata inflattiva, e dall'altra parte hai oggettivamente un colpo assestato ai nazionalisti.
Che si riferisce all'Ungheria, naturalmente.
Sì, all'Ungheria, ma anche al risultato referendario. Ci sono state tante interpretazioni, ognuno la sua, io la mia, cioè nel momento in cui il mondo trema, vedere questo governo affiancato al terremotatore che è il presidente degli Stati Uniti, uno si appende a delle certezze, a degli elementi di stabilità. La Costituzione, il nostro regime costituzionale, è un elemento di certezza. Tant'è che, come dire, la risposta del governo immediatamente è stata quella di provare a vendersi un volto più moderato, almeno quello del Presidente del Consiglio. Questa cosa apre a destra uno spazio che la Lega vuole occupare, e in un cinico conto elettorale prova a coprire quello spazio.
E questa cosa arriva anche, tra l'altro, appunto a una settimana dal 25 aprile.
Questo, io l'ho provato a dire, è veramente una vergogna, una provocazione. E il 25 aprile, come dire, quest'anno gli risponderà, perché è evidente che questa provocazione va respinta nella dialettica pubblica. Io penso e spero ancora che le autorità della città possano quantomeno non concedergli quel percorso.
Difficile.
È più facile che fermino preventivamente qualche manifestante che va in corteo contro di loro. Lei va in piazza domani, Stanzione?
No, noi abbiamo deciso di investire tutte le nostre forze nel 25 aprile e dare questa grande risposta di popolo. E poi credo, insomma, che tutte le iniziative che ci sono iniziative che sostengono, come dire, la manifestazione del 25 aprile.
Grazie Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Buona serata.
Grazie a voi, grazie.
E invece oggi c'è stata la conferenza stampa degli organizzatori delle manifestazioni di domani. Poi quanti sono i cortei? Quattro, non ho capito.
Allora, ci sono diversi appuntamenti perché appunto tutta la varia galassia dei movimenti antifascisti, antirazzisti milanesi si è mossa, cioè è sabato e quindi ci sono anche tutte le varie realtà palestinesi. Gli appuntamenti sono alle 14 in Piazza Argentina, Piazza Lima e Piazza Tricolore, sono tre punti diversi che poi si congiungeranno a un certo punto per concludere la manifestazione in Piazza Santo Stefano. Le hanno presentate, insomma, queste manifestazioni con diversi colori, ma tutte unite da un'unica parola d'ordine. Forse abbiamo il tempo, Luigi, di sentire una delle voci.
Sentiamo
Walter Boscarello di Memoria Antifascista, ecco, che fa un po' più la sintesi.
Quella che non avevo caricato.
Realtà.
Eccola qua, l'ho caricata.
Domani saremo in più piazze a Milano, piazze che sono comunque tutte unite da un unico tema. La piazza di partenza sarà Piazza Lima, alla quale si unirà in un primo momento corteo dell'associazione palestinesi che si trovano in Piazza Argentina. Contemporaneamente a Piazza Lima ci sarà un'altra piazza che vede la presenza di tante realtà di movimento, che sarà in Piazza Tricolore, dove anche loro faranno sentire rumorosamente la loro voce vicino al passaggio della Lega, come noi lo faremo in piazza Lima fondamentalmente. Dopodiché tutte queste manifestazioni, perciò sia quello che parte da Lima sia quello che parte da Piazza Tricolore, si uniranno in un unico corteo che concluderà il suo percorso all'università statale. Anche lì pensiamo di poter riuscire, se la Lega sarà ancora presente in Piazza Duomo, di fare un po' di rumore per far sentire la nostra voce e per farli sentire un po' accerchiati da una Milano antifascista e democratica che ovviamente non tollera chi è estraneo alla democrazia.
Eravate il boscarello, sì, di memoria antifascista. C'erano i cicalini sotto delle radio della polizia? O non lo sentite mai?
La dico, sono sempre presente. Okay. Sempre un'ultima cosa, appunto, Boscarello diceva il corteo finiranno nella zona dell'Università Statale di Milano, Piazza Santo Stefano, dove le famiglie con bambini piccoli hanno organizzato un'ulteriore iniziativa dalle 14:30, statica lì in Piazza Santo Stefano, aspettando l'arrivo della manifestazione con giochi per bambini, iniziative, insomma, animazione anche lì per i più piccoli.
Grazie Roberto. Tra poco c'è la pubblicità, poi c'è Esteri questa sera con Martina Stefanoni. Io vi ricordo soltanto che alle 20 c'è l'orizzonte delle 20 e questa sera ci occupiamo inevitabilmente di tutto quello che attiene alla guerra in Iran, sia le ipotesi, insomma, di un accordo che potrebbe, speriamo, arrivare domenica a Islamabad, sia la diplomazia internazionale Trump contro gli europei.